rebounds in this game. The defender, Westbrook, held by Sesha. Oh, he put it down!
Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Thunder Streak, il primo podcast italiano dedicato agli Oklahoma City Thunder. Io sono Francesco Contrane e con me, come sempre, c'è Alessandro Benassuti. Ciao Ale.
Ciao Fra, ciao a tutti.
Torniamo dopo la fine della serie contro New Orleans, uno sweep che in realtà ha raccontato molto della superiorità di Thunder, anche se da gara 1 si poteva pensare che la serie potesse essere combattuta. In verità i Thunder hanno giocato molto contratti in gara 1, hanno tra virgolette patito il primo impatto con i playoff, in gara 1 in cui hanno eseguito poco, ma in cui hanno eseguito molto bene a livello difensivo, e poi da gara 2 in poi sono decollati e non c'è stata praticamente più serie, quindi molto bene per essere la prima serie di una squadra così giovane, che tra l'altro penso sia anche la squadra più giovane non solo a essere primo seed ma a sweepare un'altra squadra tra i tanti record della squadra più giovane, e affronteranno, a proposito di persone che di record giovani ne hanno fatti, i Dallas Mavericks di Luka Doncic.
Sì, fin qua percorso netto per i Thunder, sicuramente delle prestazioni magari non eccezionali in un paio di gare, però comunque c'era appunto da considerare questo primo impatto con i playoff, appunto come dicevi tu, fra sicuramente gara 1 molto molto contratti, e dopodiché sono venuti fuori, insomma è una squadra decisamente superiore rispetto a questa versione di New Orleans, che nelle sue stelle ha visto tra l'altro giocatori che probabilmente hanno quasi tirato remi in barca, distrutti da Ludort, per cui avevano veramente poco da dire questi New Orleans, ma comunque bravi Thunder a non lasciare spazio per nessun tipo di indecisione, insomma, cercare di distruggerli. Si sono guadagnati una bella settimana di riposo, sicuramente anche per Derrick Nolte preparare questa serie con molta calma avrà un suo perché. So già di chi vuoi parlare, per cui ti dico, chi è stato il miglior giocatore della serie secondo te contro New Orleans?
Vabbè,
vai
sì,
Fra, vai.
Beh, il miglior giocatore è stato probabilmente Shea, ma il miglior giocatore secondo me è stato Jalen Williams, perché Shea ha giocato in maniera sublime gara 1, che ha vinto da solo, e poi ha, mi pare, gara 3, non ricordo se gara 2 o gara 3, ha proprio dominato in lungo e in largo, forse in entrambe, e in gara 4 si è dovuto prendere un po' più tiri del solito, complice forse anche una botta al piede che aveva preso inizio gara, però J-Dub ha mostrato una maturità che per essere la sua prima serie playoff è stata veramente in un certo senso stupefacente. Ma poi noi continuiamo a stupirci di Jalen Williams, che è probabilmente già uno dei migliori 20 giocatori della Lega al suo secondo anno, quindi insomma Jalen Williams veramente veramente impressionante. Ale, penso che concorderai con me.
Assolutamente sì, a me ha impressionato non solo offensivamente, dove è stato ovviamente molto prezioso, molto maturo nelle scelte, ha saputo quando attaccare, ha saputo quando passare la palla. Le difese sono sicuramente più arcigne nel playoff, lo sapevamo. La difesa di New Orleans comunque conta dei buoni elementi, e non era una serie facile. I punteggi comunque sono stati bassi, a parte gara 2 dove i Thunder erano veramente dilagato, e lui è sempre riuscito a produrre molto. Ma mi ha impressionato ancora di più difensivamente. Difensivamente è stato eccezionale.
Sì, Jalen Williams è impressionante a livello difensivo, impressionante a livello offensivo, una maturità mostruosa, insomma una squadra di Thunder che in generale ha fatto molto bene, che ha fatto molto bene, ma che avrà un avversario un po' più ostico da affrontare al secondo turno, i Dallas Mavericks di Luka Doncic, che è probabilmente uno dei due o tre giocatori al momento migliori di Shea in NBA, e di Kyrie Irving, che è un altro giocatore che in questi playoff forse è stato addirittura il miglior giocatore dei Mavericks. Ma per parlare di Mavericks abbiamo portato un esperto, con noi oggi c'è Enrico Bussetti, diciamo uno dei più competenti tifosi di Dallas nel piano italiano che segue la NBA. Ciao Bus.
Ciao ragazzi, questa è una falsità ovviamente, però grazie per aver pensato a me come esponente dei Mavericks.
In realtà ti abbiamo chiamato solo perché sei tifoso dell'Alessandria, che comunque ogni tanto bisogna...
Ti chiamate perché sono l'unico. Comunque non diciamolo che sono tifoso dell'Alessandria. I Mavericks mi stanno dando più soddisfazioni, il che è tutto dire, quindi lasciamo perdere quel capitolo.
Allora, Bus, ti facciamo subito la prima domanda. Raccontaci un po' com'è andata la serie di Dallas contro i Los Angeles Clippers. Insomma, una serie vinta in 6 partite. La notizia che Maxi Kleber si è rotta sicuramente non aiuta le speranze di Dallas, però in generale hanno affrontato una squadra che ha avuto un vintage James Harden per un paio di partite, poi si è rotto Kawhi, che comunque era già rotto, ma in generale hanno affrontato una squadra abbastanza tosta.
Sì, devo dire che sono soddisfatto, ero abbastanza ottimista all'inizio della serie, però avevo notato un po' troppo ottimismo, erano tutti un po' molto alti. Infatti i Clippers hanno stravinto gara 1 e credo che la squadra abbia ancora un problemino di mentalità, è abbastanza una costante questa, soprattutto da quando c'è Kidd, di approcciare male le partite o comunque i primi quarti. C'è sempre bisogno di svegliarsi un po' dopo, però è andata bene, sicuramente l'assenza di Leonard ha aiutato, quando è stato quasi un minus per loro. Quello che mi è piaciuto è stato che la squadra ha avuto grande equilibrio e sia per quel che riguarda le stelle, che comunque hanno giocato bene insieme, ma soprattutto per quel che riguarda il PJ Washington, Derrick Jones, eccetera, eccetera. Cioè è una serie in cui Doncic ha giocato, credo, senza mezzi termini, la sua peggior serie playoff della carriera, anche perché era mezzo zoppo fondamentalmente, e Dallas ha vinto, non voglio dire comoda, però le due gare che ha perso è perché ha regalato i primi tempi entrambe le volte. Quindi c'è da essere moderatamente soddisfatti.
Bus, come lo vedi fisicamente, Luca? Cioè, secondo te questo 40% dal campo è anche merito dei difensori Clippers, della tipica di Ty Lue, oppunto sono le sue condizioni fisiche ad essere un po' preoccupanti e possiamo aspettarci anche un Luca un po' azzoppato anche nella prossima serie?
Allora ti dico, io dopo 3 possessi di gara 1 ho pensato o sta male fisicamente o ha approcciato male mentalmente la serie, perché non era. Non ho tutto quest'occhio per i giocatori, però vedendo giocare Luca tante volte l'anno comunque si percepiva qualcosa di sbagliato. Diciamo che dopo gara 4 lui ha detto che è stata proprio l'apoteosi da quel punto di vista, un atteggiamento tremendo, proprio deleterio con arbitri, compagni. Quando non gli entra il tiro, comincia a prendersela veramente con tutti. Lui ha detto che ha approcciato la serie male, mentalmente, che stava deludendo, tra virgolette, Irving, però poi si è anche visto in gara 4 che proprio non stava bene. Era una gara che era stato in dubbio. Sono sicuro che in regular season non avrebbe mai giocato, e lui l'ha detto prima di gara 5 dicendo sì, ho anche la febbre, starnutiva, aveva proprio l'influenza. E il piano per gara 5 era entra, vediamo come va, se non stai bene esci. In gara 5 ha giocato una gran partita e nella 6 comunque difendeva, si è messo a disposizione anche solo per tirare sugli scarichi, quindi mentalmente ha fatto sicuramente il click, fisicamente non sta bene. Subito dopo gara 6, alla domanda come stai fisicamente, ha risposto terribile, mi serve un po' di riposo. Secondo me non sarà al 100% contro KC. Chiaro che comunque ci sono 4 giorni di recupero, quindi un po' meglio sì, però non è un Luca al 100%. Il tiro secondo me è abbastanza indicativo perché non. Credo che l'infortunio abbia pesato, poi sicuramente anche la testa e tutto, però. Ma lui sicuramente ha fatto qualcosa di interessante e altre cose meno bene. In gara 6 l'ha raddoppiato completamente a caso in una giornata in cui ha fatto 1 su 10 da 3, e infatti poi Dallas ha vinto. Poi per il resto hanno fatto qualcosa di buono. Zubac sicuramente ha fatto il suo in questa serie, anzi è stato uno dei migliori, ed è indicativo perché nel 2021 Zubac è durato 5 minuti, dopodiché Luca l'ha tolto dal campo perché non riesce a tenerlo, e invece in questa serie ha fatto 6 gare in cui comunque cioè non avendo uomini per limitarlo dall'altra parte, il piano era lo facciamo uscire per falli. Non è stato così, infatti Zubac ha dominato Gafford le prime due gare, poi Gafford si è messo un po' a posto, la serie ha giocato molto bene, però Zubac è stato un problema e nel 2021 era durato i 5 minuti di gara 1, poi hanno capito che non si poteva fare. Quindi Luca non al 100% secondo me. Potrebbe essere un problema contro Chris, cioè sicuramente sarà un grosso handicap.
Vai, Fra. Fra. Bus, tu mi senti? Ok,
Sì, io ti sento.
Fra è morto. Taglieremo questo pezzo, ti faccio sempre un'altra domanda io allora.
Vai, vai.
Ti chiedo, secondo te gli accoppiamenti difensivi come saranno? Come li sceglierà Kidd? Chi su Shai, chi su J-Dub, su Jalen Williams. Vai, prova, spara.
Bella domanda. L'infortunio di Kleber cambia le cose perché Kleber è un giocatore uno dei giocatori più scalabili dell'NBA, quello che ti offre porta solo vantaggi dal punto di vista tattico e soprattutto permette a Dallas di non essere così piccola, che era poi il grande problema dell'anno scorso, non hanno fatto i playoff perché era la squadra dei nanetti del giardino, non per il problema non erano né Doncic né Irving lo scorso anno. Ti costringerà ad avere un PJ Washington più continuo rispetto a per forza di cose, mentre PJ è un grande giocatore, secondo me, sui due lati del campo, ma è ancora molti alti e bassi. Per quel che riguarda gli accoppiamenti in sé per sé, chi ha messo PJ Washington su Harden e Derrick Jones Jr. su George contro i Clippers fino a gara 4, che è stato secondo me un grosso errore. Perché andavano invertiti, si è visto nel finale di gara 4, dove al di là del fatto che Doncic aveva 5 falli, del fatto che si poteva mettere un lungo, bla 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 bla, PJ fa più fatica contro le guardie, mentre Jones, avendo anche le braccia lunghe ed essendo un po' più leggero, tende a riuscire meglio a difendere sulle guardie. Quindi io ti direi Jones su Shai e PJ su J-Dub. Questo mi sembra l'accoppiamento più ovvio. Poi dipende anche con chi partiranno i Thunder, perché comunque se dovessero andare un po' più grossi, a quel punto lì devi studiare meglio dove nascondere Doncic e Irving. Credo che il quintetto titolare per Dallas sarà quello. Non so se partirà Lively o Gafford, io credo Lively. Perché lo vedo meglio su Chet. Gafford è troppo piccolo, Chet rischia di far pagare la differenza in centimetri. Dopodiché rimane, dunque, ho detto Shai, J-Dub e Holmgren, rimangono Giddy e chi parte secondo
Dort,
te, come secondo Dort?
Dort
Beh, sì,
sicuramente.
direi allora
Sì,
due
sarà
grandi
Kyrie su
nomi.
Dort e Luca
Penso, sì, e
su
Luca
Giddy.
su
Sì.
Giddy, credo anch'io.
Quindi secondo voi Dallas non marcherà Giddy con il lungo?
Vero.
Allora, con Kleber, nei minuti con Kleber si sarebbe potuto fare. Io avrei messo per esempio Kleber su Giddy, Kleber è molto forte in aiuto. Il problema è che se tu metti il lungo, Lively o Gafford che sia, non riesci poi a. Non quadrano le cose, perché comunque io credo che, cioè, Shai e J-Dub li devi marcare con gli migliori che hai, e quindi Jones e PJ. O cambia qualcosa nel quintetto titolare, ma secondo me la coperta è troppo corta. Lo potrà fare magari per qualche fase. Battezzeranno Giddy, sicuramente, battezzeranno Dort alla grandissima. Il game plan di Dallas è stato molto chiaro da marzo in poi. Si concedono le triple, non si concede il meno possibile in area. Quindi secondo me sarà un battezzare in maniera spudorata proprio. Anche più del normale, poi dipenderà. Insomma, Giddy ha tirato molto bene, mi pare, nel primo turno. Quindi,
Sì, non ne ha
se
prese
dovesse
tantissime,
partire,
però. però ho tirato col 50% su 4 tentativi e mezzo a gara. Dort sempre sopra il 50 su quasi 6 tentativi a gara, per cui hanno la mano calda in questo momento, ragazzi, vediamo se regge, ma arrivano con la mano calda.
Sì, più che altro a me interessa molto capire come Oklahoma City vorrà marcare Dallas in difesa, perché se... Intanto bisogna capire se Dort lo metti su Luka o lo metti su Kyrie, perché se io andrei con Dort su Luka, anche se Luka è difficilissimo da marcare, e su Kyrie per assurdo metterei Shai in modo da lasciar libero J-Dub di fare quello che vuole in aiuto e quello che vuole in attacco, sostanzialmente. Il rischio però di mettere Shai su Kyrie è che fai correre Shai per 40 minuti dietro al giocatore che fa più impazzire gli altri della Lega, e quindi a quel punto diventa veramente complicato per Shai in attacco. Non è escluso che se Giddy possa uscire dalla serie, tu ti puoi anche permettere di mettere Kayson Wallace al posto di Giddy a inseguire ovunque Kyrie. E a quel punto mi pare di capire che punti deboli a livello difensivo non ne hai. Cioè, nel senso, Luka Doncic può fare quello che vuole anche contro lo Dort, però insomma ti accoppi abbastanza bene con tutti. La cosa che a me invece preoccupa un po' di Dallas, perché quello che ho visto in regular season è l'unica gara che Doncic ha giocato contro Oklahoma City. Poi era stata una partita particolare, una delle peggiori che i Thunder hanno giocato, ma comunque Dallas aveva distrutto Oklahoma City con gli alley-oop, i cui protagonisti erano, i destinatari appunto erano Gafford e Derrick Jones. E se Dort fa fatica a difendere su Luka, bisogna usare la drop di contenimento con Holmgren, io me li vedo, Jones e Gafford che segnano un 10 alley-oop in due a gara, e a quel punto la serie si complica notevolmente. Quindi quella lì secondo me sarà più che altro la chiave. Doncic sarà così prestante atleticamente da riuscire a liberarsi di Dort con quella facilità e a costringere insomma ad andare a raddoppiare e a dover difendere in contenimento con Holmgren, e a quel punto si aprono gli spazi. O J-Dub è un mostro in aiuto e in difesa, oppure bisogna rivedere le cose. E quindi insomma secondo me Dallas ha in quella combinazione lì il modo per spaccare la difesa di Oklahoma City, che non è cosa che non è detto che avvenga, però mi sembra, non so Bus cosa ne pensi te, ma mi sembra in un certo senso la soluzione migliore che hanno.
Ma io sono abbastanza d'accordo con te. C'è un po' il problema del studiare i precedenti, no? Perché prima delle serie
Sì, ma non ci sono precedenti
ma non ci sono
quest'anno.
precedenti, perché è finita 3-1 per OKC, ma l'ultima non conta perché Dallas ha fatto giocare la Berretti, neanche la primavera. Una è stata all'inizio, ma Dallas aveva Seth Curry e Grant Williams in quintetto, quindi Irving fuori, quindi conta quello che conta. Quella che hai citato tu e un'altra in cui Luca ha riposato e non solo Luca, mi pare, e che OKC ha vinto comunque di poco. L'unica, quella che hai citato tu, stravinta da Dallas, era, mi sembra, addirittura la prima dopo le trade PJ e Gafford, quindi ambiente carico a mille, palazzetto incredibile, proprio OKC probabilmente scarica quel giorno lì, è accaduto un blowout. Poi tatticamente sicuramente come hai detto tu, anche io metterei Dort su Luca se io li metterei sempre contro un difensore un po' più fisico, e Dort mi pare negli anni scorsi che l'abbia anche marcato molto bene a tratti, e chiaro è che Shai su Kyrie diventa un problema. Kayson Wallace secondo me è molto interessante da mettere su Kyrie, mi sembra per quello che ho visto il giocatore giusto che può provare a tenere Kyrie per taglia, per capacità di comunque girare i blocchi, eccetera, eccetera. Dipenderà sicuramente da come sta Doncic, e quindi, come hai detto tu, se riesce ad aprire il campo e a costringere comunque a mandargli addosso due uomini, o comunque cercare di chiudere un po' più l'area e quindi allargare il campo. Dipenderà anche da quanto Dallas sarà pigra in attacco, mi spiego, i momenti migliori dei Mavs in attacco coincidono con i momenti in cui Luka e Kyrie si bloccano uno con l'altro, in cui Luka accetta di non giocare con la palla in mano, ma muoversi un pochino di più e ricevere sugli scarichi. Quando questo non è accaduto, anche nelle vittorie, per esempio, primo o quarto di gara 6, pigrissimo da questo punto di vista, cioè Hero Ball di uno dei due un'azione a testa, ecco, così sarà un problema. Lo è stato con i Clippers, figuriamoci con OKC, che mi sembra una difesa decisamente più solida. Io credo e spero che abbiano imparato la lezione. Leggevo poco prima di venire qua, da quando Kidd è allenatore, Dallas non ha mai vinto una gara 1 in nessuna serie, mai. Se mi ricordo bene, l'unica che abbiamo vinto da quando c'è Luca è la prima del 2021 contro i Clippers con Carlisle allenatore, perché nel 2020 avevamo perso anche gara 1, quindi una gara 1 vinta su 6 serie giocate. Non bene da questo punto di vista, per cui dipende molto da come sta Luca, e quello penso che lo sapremo alla palla 2 di gara 1.
Sì, sei stato chiarissimo. E invece per quanto riguarda i rimbalzi offensivi, che sappiamo essere il tallone d'Achille dei Thunder, credi che Dallas li potrà sfruttare? Insomma, comunque un paio di atleti interessanti come PJ e Derrick Jones li ha, e anche lo stesso Lively è abbastanza una macchina da guerra. Credi che potrebbe essere una delle chiavi per garantire extra possessi ai Mavericks, soprattutto considerando che credo che, come dici tu, giocheranno in maniera un po' pigra a tratti, insomma, il numero di possessi e la lunghezza dei cioè, i possessi si allungheranno, quindi avere qualche possesso in più e costringere Dort, ma anche Shai e J-Dub a difendere quei 10 secondi in più ad azione. Potrebbe sicuramente aiutare Dallas. Come è andata il rimbalzo offensivo in questa stagione, Dallas?
Allora, il rimbalzo offensivo è proprio lo storico tallone d'Achille di Dallas da quando c'è, cioè, dal primo anno di Doncic, ma secondo me anche prima, da che ho memoria. Quest'anno per la prima volta, cioè negli ultimi 2 mesi, avendo aggiunto uno come Gafford, che comunque è una delle cose che fa meglio, e comunque avendo aggiunto Taglia sia nel ruolo di 4 che nel ruolo di 5, si è visto finalmente qualcosa di diverso. Coi Clippers è servito. Dallas ha abbastanza alternato momenti in cui attaccava molto velocemente e momenti di attacco molto lento, che secondo me è forse l'arma migliore, perché non c'è nessun'altra squadra, penso in NBA, che ha due giocatori così forti che vanno a un ritmo così diverso, cioè Doncic e Kyrie, e che quindi può fare questo switch da attaccare a difesa schierata con il miglior attaccante a difesa schierata, degli ultimi N anni, cioè Doncic, e invece un animale da contropiede come Irving. Nei momenti in cui è stata statica, perché con i Clippers sono serviti abbastanza entrambe le cose, c'è stato il momento in cui si è dovuto rallentare e il momento in cui si è dovuto accelerare. Con la difesa schierata, sicuramente questo ha garantito alcuni extra possessi. I Clippers erano più piccoli, perché comunque non hanno mai giocato con un 4, quando c'era Leonard, mai. Giocavano senza un 4, vero? E poi c'è stato Coffey, che insomma non è che abbia giocato questa gran serie, per cui sembrava la serie, mi ha fatto ridere perché ho detto sono anni che vedo i Mavs avere questo problema, adesso c'è un po' di leggero il contrappasso. Però di nuovo torniamo a Kleber infortunato, Kleber tanti rimbalzi, tap out, cioè toccati e rimandati direttamente a Luca, nuovi 14 si riattacca, ne ha fatti parecchi. Dipenderà secondo me da quanto Gafford riesce a stare in campo, soprattutto in difesa. Perché in attacco, come hai detto tu, è comunque un giocatore atletico che si muove tanto, può mettere in difficoltà i Thunder. Dipenderà da Chet, che mi sembra comunque abbia giocato una buona serie contro i Pelicans, e secondo me è stato abbastanza sottovalutato nella percezione generale. Non ho visto i Thunder tantissimo, ma mi sembra che Holmgren abbia fatto una stagione clamorosa. Ha conteso il Rookie of the Year a Wembanyama fino all'ultimo, anzi, per quel che mi riguarda sono quasi pari come stagione, e con tutto che Shai ha fatto una stagione clamorosa, con J-Dub che è un secondo barra terzo violino perfetto, secondo me Holmgren è un grosso motivo per cui i Thunder hanno vinto 1 miliardo di partite quest'anno e sono arrivati primi. Non so come la pensiate voi, ma secondo me può essere un'arma. Vedere comunque due rookie, anche se è Chet solo nominalmente, cioè lui e Lively, a battagliare sotto non è poco, secondo me. Non si vedono quasi mai due rookie così importanti in rotazione, soprattutto due lunghi, posto che uno è una stella e uno è un ottimo giocatore di ruolo.
Assolutamente, Chet, guarda, per per chiarire, ha fatto una bellissima serie in difesa al primo turno, non che fosse estremamente complicato contro dei Pelicans un po' rimaneggiati. Offensivamente non ha trovato tanto ritmo, sicuramente lo spendersi così tanto in difesa gli ha tolto un po' di gamba, secondo me, per quando tirava, e anche un po' di ossigeno,
Sì.
ovviamente. Però hai toccato un punto importante, ritirando fuori la questione Kleber, che sono le rotazioni. Cioè, OKC arriva a questa serie dopo quattro partite contro New Orleans in cui ha ruotato a 11, permettendosi poi minuti di garbage spesso. Dallas è un po' più corta, cioè in questo momento la rotazione di Dallas conterà 7-8 uomini con il rientro di Hardaway Jr. probabilmente, che però dicevi non sta rendendo particolarmente bene, no?
No, e col fatto che perdendo Kleber rischi di andare ancora più piccolo con team, ruoti a 9, bene che vada, senza Kleber anche 8. Io credo che si ritornerà a Derrick Jones Jr. da 4 insieme a PJ Washington. Spero che Exum giochi meglio di come ha giocato contro i Clippers, perché è veramente stata l'unica nota fortemente negativa. E poi evidentemente Hardaway rientrerà comunque, si proverà a giocare più all'attacco, un po' più stretch five, un po' più contropiede, magari qualche minuto di Lawson, a un certo punto si farà di necessità virtù. Non vedo come Powell possa avere dei minuti da 4, perché onestamente, con tutto il bene che gli voglio, non lo può fare. Rimangono gli amabili resti di Markieff Morris, che insomma va bene tutto, ma anche no, oppure qualche
Beh,
minuto
per
di
le risse
Lawson.
probabilmente può ancora dire la sua.
È molto prezioso in quel senso. Lui ha ritwittato, non so più chi ha scritto, "It's Markieff time", e lui ha detto, tipo, ha messo l'emoticon delle dita incrociate. Tutto bello. Lawson è un giocatore di energia. Da qui a dire che un two-way contract che hai convertito durante la stagione perché ti serviva a firmare un quindicesimo, possa stare in campo ai playoff, bella domanda. O addirittura o Max. Sono due ipotesi che
Ecco, ma
credo molto remote se non.
adesso che hai tirato fuori Omax, insomma, Dallas l'aveva preso perché doveva essere il rookie un po' più pronto che entrasse nel ruolo di 3D. Insomma, aveva preso, in un certo senso, il loro draft era stato molto logico. In realtà Omax si è rivelato molto meno pronto del previsto o ha faticato con gli infortuni? Te lo dico perché non ho seguito moltissimo quella parte della stagione di Dallas.
Ha faticato più del previsto, secondo me. Ci hanno provato. Ma l'hanno mandato. Ha iniziato in G League, poi ha dovuto giocare tra novembre e dicembre, quando abbiamo avuto una marea di infortuni. Quando la squadra si è assestata, non ha più visto il campo da gennaio in poi, salvo partite in cui proprio magari riposo di Luca e altri due, ma non ha fatto parte della rotazione. È un giocatore interessante. Sicuramente, però è molto più acerbo di quel che si pensasse. Non è assolutamente NBA ready, non lo è stato quest'anno. Ha già 22 anni, li compierà quest'estate, quindi bisogna poi vedere quanto margine abbia. Ha doti fisiche importanti, gli è mancato il tiro, perché ha tirato molto male all'inizio e secondo me ha perso anche fiducia. In G League ha fatto bene, per quel che ho seguito, credo potrà essere un giocatore ancora interessante nel futuro. Anche Josh Green aveva fatto una prima stagione, onestamente, facendo vedere poco o niente. Carlisle non lo vedeva tanto, Kidd sicuramente di più, però a oggi non credo verrà buttato ai playoff.
No, no, sì, il discorso è chiaro, è un giocatore che capirai se potrà far parte del futuro
Sì.
dalla prossima stagione, bisogna dargli ancora un
Assolutamente,
anno.
vediamo quanto spazio avrà. Io glielo darei comunque, in quel ruolo lì hai ancora bisogno di un giocatore nuovo, anche perché Kleber ha i suoi anni, e Kleber fino a 2 mesi fa ha giocato un ultimo anno e mezzo pessimo, infortuni pesanti e proprio poche gambe, sembrava un giocatore finito onestamente. Io fino a marzo, a febbraio, con tutto il bene che gli voglio, l'avrei scambiato. Ha fatto un ultimo mese di regular molto buono e una serie con i Clippers pazzesca. Però ha 32 anni, mi sembra, vado a memoria, e fisicamente ne ha già passate, quindi comunque ti serve un 3-4 di quel tipo lì. Vediamo se potrà essere Omax, questo quest'anno non si è onestamente capito.
Ecco, e parlando invece di un discorso non proprio sul campo, ma extracampo, insomma, sulla panchina dei Mavericks c'è Jason Kidd che ci ha detto, insomma, essere un allenatore che non è male, ma che anche a livello di aggiustamenti ci mette sempre un attimo. Da quel punto di vista, noi abbiamo visto che Mark invece è abbastanza sveglio, l'ha dimostrato durante la regular season, vabbè, sarà l'allenatore dell'anno, ma comunque ha un modo di organizzare l'attacco della squadra e di cambiare le rotazioni in corso che, insomma, fa pensare che sia un po' più adatto al palcoscenico playoff, rispetto a Kidd. Tu come lo vedi il matchup tra i tre due coaching staff? Credi che potremo vedere anche tratti di difesa zona, pressing a tutto campo, cose particolari che creano caos alla Nick Nurse? Oppure, insomma, sarà una serie allenata in maniera scolastica, diciamo, dal punto di vista dei Mavericks quantomeno?
Io credo che OKC abbia un vantaggio a livello di allenatore abbastanza netto. Kidd è un allenatore che è molto difficile da interpretare, secondo me. È un allenatore che a me non piace come gestisce le rotazioni, ma cerco di astrarmi dal giudizio personale. Ha avuto dei meriti indubbi nella Run 2022, cioè al di là di instaurare una difesa di livello, nella serie contro i Suns ha decisamente battuto Monty Williams a livello di aggiustamenti. Monty Williams in quel momento era uno degli allenatori più quotati, almeno in attacco. L'anno scorso ha avuto delle colpe grosse in una squadra che comunque non si è mai capita la direzione. Quest'anno più bassi che alti, secondo me. C'è stata sicuramente una seconda parte di stagione migliore. Io credo che lui abbia capito qualcosa col suo staff. Ha modificato delle cose, la difesa si è aggiustata anche perché adesso avevi il personale per farlo. Aggiustamenti è sicuramente lento, ne ha fatti secondo me contro i Clippers. Non hanno funzionato alcune volte, però non sono d'accordo con chi, anche i miei compagni tifo, che ha detto come al solito non fa aggiustamenti. In passato proprio la stagione scorsa Dallas faceva 48 minuti senza cambiare niente. Secondo me gli affatti con i Clippers non sempre hanno funzionato, ha vinto lui secondo me la sfida degli allenatori, anche se le ultime gare lui secondo me ha perso un po' la bussola. Non credo ci sarà della zona con i Thunder, non è una cosa che Kidd ha mai fatto, potrebbe esserci pressing a tutto campo, quello sì. In generale credo comunque che sarà più scolastica la serie. Cioè più scolastica, come hai detto tu, Kidd è più quel tipo di allenatore lì ormai, rispetto alle origini in cui faceva questa difesa pressing a tutto campo, 48 minuti, eccetera, eccetera.
Sì, quando ancora Thon Maker era, insomma, giocatore. Gli Bucks sono un Thon Maker dalla dinastia.
Esattamente. OKC è una squadra abbastanza che ha di Giddy e Dort, sono giocatori che vengono sistematicamente battezzati, e Dallas ha. Il punto debole della difesa, secondo me, è proprio concedere triple. È il motivo per cui comunque temevo i Clippers, perché Leonard, George, Harden e Powell sono quattro tiratori da tre, tutti di altissimo livello. Ce li ha anche OKC, tiratori. Discutevo con alcuni miei compagni di tifo. OKC non mi sembra una squadra che ha come vocazione principale il tiro da tre, poi mi correggerete se sbaglio. Lo sa fare
Questo
bene.
è particolare perché è vero quello che dici,
Ok, voglio sentire cosa
però è
dite
la
voi.
squadra che ha tirato meglio da tre in regular season.
Certo, chiaramente, come dico, per esempio, se succede come il primo turno che Dort e Giddy tirano con quelle percentuali, è molto difficile che Dallas possa vincere la serie perché si è scommesso molto sulle percentuali avversarie. Le due partite in cui i Clippers hanno tirato molto bene, non sei sceso in campo perché poi crolla tutto. Dipende, secondo me, come inizierà la serie. Se Dort e Giddy dovessero smattonare in gara 1 e gara 2, e Dallas ne portasse a casa una, allora potremmo avere una possibilità importante. Diversamente, diventa poi difficile perché non hai proprio la. Non puoi comunque inseguire sui blocchi, non hai quel tipo di difesa. Hai comunque Doncic che, a parte l'essere un bravo o non bravo difensore, è grosso, non puoi fargli inseguire gente sui blocchi. Irving l'ha fatto bene con i Clippers, ma insomma in attacco deve tirare la carretta, quindi lo può far poco. Dalla panchina non ne hai perché Hardaway è il peggior difensore del mondo e Exum ha giocato malissimo in attacco, quindi non l'hai avuto. Hardy non è in rotazione e se lo fosse sarebbe tipo Hardaway. Non puoi proprio farla con quel tipo di difesa lì. Devi contenere in area e sperare che da fuori, insomma, non sia una buona giornata. Si può fare, insomma, fa molto basket NBA 2024, secondo me. Scommettere anche sulle percentuali del tiro. Vincerà Mark la sfida dei coach. Però insegnatemi la pronuncia giusta, perché io non ho ancora capito.
Allora, qua
Devnovic.
c'è un. Sì, quella è la pronuncia giusta. Poi ci sarà la pronuncia alla francese, all'Andrea Snaidero, che lo puoi dire Marc Degnaud. Chiamano un po' come vuoi, perché alla fine.
Salutiamo Snadi che è poliglotta. Io sono molto più francese, facevo schifo, quindi va bene Devnovic.
No,
Sì.
secondo me la differenza fondamentale tra OKC e le altre squadre è come arrivano quelle triple, no? Cioè. Non è che ha questa batteria di tiratori eccezionale, è che appunto a livello poi, grazie a un coaching staff di altissimo livello, alla fine queste triple arrivano con tanto spazio, con tanto ritmo, i giocatori hanno fiducia, cioè è difficile che capita la tripla allo scadere, gli ultimi 3 secondi, con un late magari contestata tardi, però contestata, cioè. Quando arriva la palla a Giddy e deve tirare, gli arriva la palla in mano, perfetta, a ritmo, 5 metri di spazio, e quindi magari poi comunque non è il suo, però è sicuramente diverso rispetto alla tripla che costruiscono altre squadre per un giocatore che è un tiratore mediocre. Per cui quello fa tanta differenza. Poi, come dice sempre Fra, mi togli Giddy dalla serie, va bene, entra Cason Wallace, entra Aaron Wiggins, entra Carrick Williams, ne ho detti tre che magari no, anche loro non sono tiratori eccezionali, ma hanno tutti ottime percentuali, almeno sulla carta, e difensivamente comunque poi ti reggono alla grande, se no ti danno una mano importante, insomma, per cui per dire Carrick Williams congelato nel freezer la prima serie contro New Orleans, secondo me invece contro Dallas quei 5-10 minuti su Luca di pura energia potrebbe anche spenderli.
Sì, sono assolutamente d'accordo e non abbiamo ancora nominato il giocatore che è entrato di fatto nella rotazione dei Thunder proprio grazie a una partita contro Dallas, Isaiah Joe, che è il miglior tiratore a roster. Ecco, lui se si accende fa veramente paura. E Boost, se ha visto quella gara che Dallas ha perso sopra di 15 a 2 minuti dalla fine, probabilmente se lo ricorda.
Ma Isaiah Joe è un ottimo giocatore, secondo me. Io me lo ricordo anche prima, me lo ricordo è un parolone, ma insomma, mi ricordo di averlo intravisto anche negli anni scorsi. Poi era finito un po'. Mi sembra sia uscito dal college, dal draft in generale, comunque con
Sì, Joe aveva giocato ad Arkansas, era stato scelto dai Philadelphia 76ers
Sì,
come grande
me lo ricordo sia
tiratore,
da.
era molto leggero fisicamente, però con i Sixers non aveva mai trovato spazio, complice anche un Doc Rivers, che sappiamo nei timeout gli piace dire play basketball, play defense, e Joe forse probabilmente non difendeva benissimo, e non era neanche facile giocare tanto a basket in quella squadra lì. Poi i
Sono
Thunder l'hanno
d'accordo.
preso praticamente da free agent ed è stato probabilmente il miglior colpo in free agency della storia dei Thunder, che ricordiamo annoverano tra le grandi firme tra free agents Patrick Patterson e Mike Muscala prelevato con l'elicottero. Quindi insomma non sono mai arrivati grossi free agent a Oklahoma
C'è tutta
City.
sta concorrenza, dici. Però Isaiah Joe a me piace molto quando lo vedo giocare da voi. Potrebbe essere un problema, soprattutto perché è un tiratore. Comunque il discorso che ha fatto Alessandro è assolutamente perfetto, secondo me si applica a tantissime squadre, cioè i limiti del famoso modello eliocentrico alla Harden, a Houston, anche Doncic prima dell'arrivo di Kyrie, bla bla bla, è che sono sempre triple aperte, ma se il 3&D sta aspettando lì in angolo con le mani giunte a attendere questo pallone, è diverso che ricevere un pallone in ritmo, in fiducia, con tutti che hanno toccato la palla. Lì le percentuali non arrivano per caso. Dallas ha un precedente storico molto importante perché il titolo del 2011, dove comunque la squadra aveva una batteria di tiratori importanti, ma si dice sempre che Dallas ha beccato una serie molto fortunata al tiro contro Miami e in generale dei playoff molto fortunati al tiro, ma c'erano dei grossi meriti di Carlisle, cioè non è un caso se arrivi a tirare 5, 6, 7, 8, 9, 10 gare con percentuali molto alte, sicuramente c'è una componente di varianza, però dipende tanto da come costruisci quelle triple, non è la stessa cosa. Lì, anche in queste cose si vede la differenza nel coaching staff, ma Spurs tra Miami è un altro esempio negli ultimi anni di quanto questo discorso cambi anche le serie playoff, non solo in regular.
Chiarissimo. Allora, io non so se avete altri punti da esplorare, se no passerei ai pronostici cercando di non fare i clown e di non dire Dallas in 4 da parte nostra, Oklahoma City in 4 da parte tua.
No, volevo sapere da voi quali secondo voi sono, cioè in generale cosa pensate dell'accoppiamento tra le due squadre? Avreste preferito i Clippers o non so, o che sia un'arma particolare per far male a Dallas o invece Dallas può mettere un freno a
Allora, io
qualcosa di
ti dico, avrei
particolare
preferito i
difensivo?
Clippers per il semplice fatto che, vabbè, punto numero uno, sono una squadra un po' più vecchia, punto numero due, non credo, vabbè, non ci sarebbe stato probabilmente Kawhi, ma anche se ci fosse stato, era l'unico giocatore di Clippers che mi faceva veramente paura, perché Harden, insomma, Lu Dort è il miglior difensore della storia su James Harden. E
Vero.
J-Dub si accoppia benissimo con Paul George, ma puoi metterci anche Shai, insomma, non mi facevano particolarmente paura anche a livello di freschezza atletica e di esecuzione. Quello che mi fa paura di Dallas è Doncic, perché comunque è uno dei migliori giocatori della Lega, e soprattutto anche questa storia che, specialmente nell'ultimo anno, questa storia della lotta all'MVP con Shai, insomma, potrebbe dargli qualche motivazione in più. No, non che ne abbia bisogno, ma di solito quando quei giocatori lì hanno qualche motivazione in più, poi fanno dei playoff, possono fare delle serie playoff allucinanti. E cioè, quello che sta succedendo a Anthony Edwards è abbastanza emblematico del caso. Cioè, si è veramente trasformato, è diventato un mostro di efficienza. Anche perché ha Minnesota come squadra potete avere qualcosa in più da dare. E quindi, insomma, sì, avrei preferito probabilmente i Clippers. Ripeto, quella gara di regular season è stata probabilmente una delle peggiori che i Thunder abbiano giocato, ma è stata anche l'unica che Luka ha giocato contro i Thunder. E cioè, se Dort non riesce a contenere Doncic, la serie si fa veramente dura. Poi è vero che adesso Dallas è più corta, che non c'è Kliber, eccetera, e che non credo che i Thunder faranno un no-show come in quella gara lì, però insomma, a me Dallas è una squadra che preoccupa per il semplice fatto che probabilmente è il miglior giocatore della serie. E per quanto io creda che il secondo migliore e il terzo migliore ce l'abbiano i Thunder, probabilmente il migliore ce l'ha Dallas. E quindi insomma, di solito questo sposta un po'. Non so, Ale, tu cosa pensi?
Ma io sottoscrivo in pieno, avrei preferito decisamente Clippers, sono una squadra che cioè, mi avrebbe fatto decisamente meno paura, non solo per l'infortunio di Kawhi, ma proprio per come sono strutturati, anche per il discorso appunto che non giocano mai con un vero 4, un po' come OKC, secondo me appunto gli accoppiamenti sarebbero stati un po' più favorevoli. Mi
Vabbè, ah
Dallas
sì, poi
mi spaventa.
sicuramente, scusa, ti interrompo un attimo, sicuramente Chet avrebbe demolito Zubat, cioè l'avrebbe tolto completamente dalla serie.
Sì. Di Dallas, quello che mi spaventa, vabbè, a parte Luca che appunto può esplodere e farti la serie da 40 di media e portarla a casa. Kyrie anche lì lo diamo quasi per scontato, ma appunto è un professionista da playoff, un animale da playoff incredibile, l'ha dimostrato più e più volte in carriera. Fisicamente sta bene, arriva da una serie allucinante anche in termini di efficienza, per cui una coppia così insomma spaventa sempre. Oltre a loro ti dico appunto il livello atletico di Dallas, che è una cosa che in generale mette sempre in difficoltà OKC, per cui sì, ho paura di svegliarmi con gli incubi delle alley-oop alzate da Luka e da
Sì.
Kyrie verso i lunghi.
Sì, ecco. C'è da dire una
Vai.
cosa che però, quantomeno rispetto a New Orleans, Dallas ne ha solo uno da mettere su Shai e se Derrick Jones non funziona su Shai, lì crolla tutta la baracca perché è proprio.
Sì,
Cioè, non, cioè,
sì, sì, sì.
mentre invece New Orleans aveva Herb Jones, aveva Marshall, aveva Trey Murphy, insomma ne aveva tre da mettere su Shai, Dallas ne ha uno. Quindi da quel punto di vista forse Shai potrebbe avere una serie più di alto livello, però insomma
Sì.
non diamo assolutamente per scontata questa serie. perché insomma Dallas è una bella squadra e tra l'altro è bello che ritorni la rivalità tra Dallas e Oklahoma dopo che c'era stata proprio all'inizio degli anni 10 nel primo ciclo dei Thunder, insomma, quando c'erano state le sfide contro Nowitzki e i giovani Thunder si erano
Bello.
fermati proprio contro Dallas, salvo poi batterli l'anno successivo.
Sì,
Bello, poi c'era stata la 2016 anche, però lì insomma c'era decisamente meno gara. Thunder era contender e Dallas
sì.
è ricordata molto da noi per gara 2 con Steven Adams che esulta in anticipo, un canestro che non è buono, e Ciccio Felton che fa la partita della vita e per andare 1-1, poi sì, abbiamo perso 4-1 rovinosamente, però sì, ci sarà con i Clippers si è sentita tanto la rivalità, cioè Luca proprio non piacevano i clip, si vedeva proprio una certa rivalità. Secondo me con OKC non ci sarà o ci sarà meno, perché comunque le squadre sono molto diverse, però c'è un bel precedente, c'è stato un po' di acredine, poi la famosa frase dopo l'ultima di regular season, in cui vabbè, non faceva testo perché Dallas ha tolto tutti, un reporter dei Mavs, non si sa ancora chi sia, ha detto a tutti al palazzetto, ci vediamo fra 3 settimane. Gli hanno riso tutti in faccia, però ha ragione lui. Quindi molto interessante. Meglio, io sono più contento che aver beccato per esempio Denver, però che sì, mi fa. Vedo comunque tutti un po' alti adesso. Ah, si va in fondo, ah, Doncic e Irving. Insomma, i Thunder hanno fatto una regular season che parla per loro e nonostante abbiamo tutti un po', secondo me, il problema di lo spettro di Utah o di Atlanta di Budenholzer, cioè ah, è una squadra regular. Sembra quasi che se ne vinci troppi in regular, allora non va come Boston alla fine quest'anno. Ha delle difficoltà, cioè avrà sicuramente dei punti deboli, però c'è un motivo, se le ha vinte bene e non so, poi mi taccio, anche perché ne avrete parlato prima, contro i Pelicans io pensavo che passasse OKC perché la differenza era netta, soprattutto senza Zion, però pensavo che avreste faticato molto di più, cioè mi aspettavo una serie addirittura 4-1, 4-2, di quelle che sai benissimo come va a finire, ma si patisce, 4-0 devi farlo,
Sì, hanno patito
io
un po' gara
penso,
1 dove non si
e
ricordavano più come
basta,
si giocava a basket e poi niente.
di basta,
Poi.
a me i Pelicans sono sembrati una delle squadre più, cioè che non hanno fatto niente per mettere in difficoltà OKC, quindi è un test playoff che secondo me vale fino a un certo punto, però 4-0, 4-0.
Sì.
4-0 senza pe cioè non c'è stata mai, 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 mai partita in nessun momento, mai.
Sì,
Quello è
a parte in
negativo.
gara 1 che però i Thunder hanno giocato solo in difesa e non in attacco, abbiamo parlato prima, è stato proprio così. Ecco, vabbè, allora andiamo al momento dei pronostici, io mi
Vai.
sbilancio, no, non farò il clown, io dico che secondo me passano i Thunder e secondo me si tornerà a Oklahoma City sul 2-2 e i Thunder poi vinceranno in trasferta a gara 6, quindi io dico Thunder in 6.
Vado
Sì,
io?
vai tu,
Vai,
Gus.
vai.
Allora, prima dell'infortunio di Clever ti avrei detto 4-2 Mavs, se avessi dovuto fare un pronostico. Faccio il serio, non faccio il pagliaccio neanche io. L'infortunio di Clever, sembro uno di quelli che si focalizza solo sulla sua squadra, ma Clever veramente, non tanto lui in sé, ma quello che ti porta tatticamente è fondamentale. Thunder in 7 anche perché non lo so. Over 6 e mezzo, over 5 e mezzo vale come pronostico?
Ma sì, dai,
No,
faccio.
dai, dai, 4-2 Mavs. Dai, faccio comunque voglio
Ok.
crederci. 4-2 Mavs.
Io allora intanto dico che secondo me rispetto al primo turno sarà una serie dove vedremo le squadre un po' più distese, dove si attaccherà un po' di più da tutte e due le parti. Poi non ne ho viste così tante contro i Clippers di Dallas, però
Sono d'accordo, sono d'accordo.
punteggi bassissimi, secondo me anche il metro arbitrale sarà un po' più
Eh sì, non ne
e
abbiamo parlato lì,
speriamo.
bisogna
Sì.
vedere se gli arbitri lasciano Dort fare quello che vuole, come ha potuto fare contro New Orleans, oppure se visto che dall'altra parte c'è Doncic fischiano un po' di più, perché quello
Sì,
sicuramente può
secondo me partite
completare.
sotto i 100 ne vedremo poche in questa serie qui, non sarà come il primo turno, che da una parte anche meglio, insomma, anche un po' più divertente poi da vedere. Come pronostico, dopo averne. Io partivo con Dallas in 7, però principalmente per un discorso di inesperienza Thunder, di mano calda di Kyrie, sì, più che altro per un discorso di esperienza, appunto, che come diceva giustamente Bus, il test con New Orleans è stato veritiero fino a un certo punto, e quindi questa potrebbe essere la prima serie dove magari ti ritrovi sotto, non so, 2-1, 3-2 contro un avversario di questo tipo e vai a casa. Dopo averne parlato con voi, però, vi dirò OKC in 7. Secondo me, effettivamente, l'infortunio di Kleber peserà. La serie andrà per le lunghe, perché vedo comunque due squadre più o meno sullo stesso piano, nonostante siano molto diverse nelle caratteristiche tattiche. Però si andrà sulla serie lunga, e sulla serie lunga OKC è più fresca, è più lunga, è più giovane, ha un allenatore migliore, che proporrà più aggiustamenti, probabilmente. E quindi non me lo aspettavo neanch'io, però dico che sì, esatto.
Ok, bene, allora ci siamo sbilanciati tutti. Io comunque credo che si tornerà sull'1-1 a Dallas e probabilmente sul 2-2 a Oklahoma City, quindi probabilmente chi vince gara 5 poi andrà a vincere la serie e quindi insomma sarà il classico pivotal game. Poi non è detto che succeda quello, potrebbe benissimo esserci una rimonta dal 3-1 perché quest'anno non ce ne sono ancora stati in questi playoff, quindi perché no? Detto questo, io, Bus, ti ringrazio per averci aiutato a fare una preview con molta più cognizione di causa che non se l'avessimo fatta da soli. E niente, speriamo di goderci una bella serie.
Grazie mille a voi, è stato un grosso piacere, anche per me. Mi mancavano comunque alcuni elementi di OKC per fare una valutazione complessiva. Grazie mille e niente, sarà una bella serie secondo me, comunque vada a finire, per cui grandi giocatori, una serie molto interessante.
Beh sì, credo che a Ovest, insomma, abbiamo visto gara 1 tra Minnesota e Denver, io mi aspetto che la serie tra Oklahoma City e Dallas possa dare altrettanto spettacolo.
Oddio, meglio di quella è
Sì,
difficile, quanta
però
serie
comunque
monca,
diciamo
però sì.
che penso che le serie a Ovest saranno un po' più interessanti delle serie a Est. Cioè, almeno.
Decisamente, ma comunque Denver e Minnesota potrebbe essere una finale anticipata, l'ho sentito dire da tanti,
Sì,
però
dicevano anche di Denver e Lakers, probabilmente
no, quello no,
lo
no,
diranno
quello no,
anche di.
io quello no.
Lo diranno anche di Dallas OKC contro Denver Minnesota, cioè diranno anche la squadra
Sì.
che passa con una finale
È Denver,
anticipata,
però
però sono i playoff, è l'Ovest.
OKC o Dallas, chiunque esca, secondo me può tranquillamente dare fastidio a chiunque delle due venga fuori di là. Tranquillamente. Poi dipende, si accoppiano, c'è un discorso più lungo, ma non è assolutamente scontato che sia Denver o Minnesota chi va in finale. Anzi, le mine vaganti secondo me sono di qua. Poi ogni serie fa storia a sé.
Bene, bene,
Sì.
grazie ancora Bus, grazie anche a te Ale.
Grazie Bus, grazie a te Fra.
E niente, Thunder Up e vediamo come va.
Ciao a tutti, Thunder Up.
Ciao a tutti.
Adams gives it back to Rush. Deep shot. Get it! What a perfect ending to a historic day!